Alphaville.
E beh, insomma, con un primissimo passo falso ci siamo riusciti. Siamo in onda, 11 e 35 secondi, ben trovati, benvenuti. Questo è Alphaville in diretta studio. Partiamo subito, tra pochissimo, con un'opera inedita a Losanna dedicata al maggiore Davel. Ne parliamo con Lu Lepori tra pochissimi istanti. E poi ancora altri temi di questa nostra puntata: il rumore rosa, che cosa è, come si usa o perché se ne possa abusare. E poi ancora un ricordo, sempre nella prima mezz'ora, però, di Tom Verlaine, chitarrista, leader dei Television, di cui molto si è parlato ieri, soprattutto sulle riviste specializzate. A dare la notizia è stato New York Times ieri. E poi ci occuperemo, perché abbiamo come sempre il dibattito, il punto, alle 12.30 ci occuperemo delle specie aliene nei nostri specchi d'acqua. Tutti questi sono solo alcuni dei temi di questa nuova puntata di Alphaville, con la cura di Alessandra Bonzi e Cristina Artoni in redazione, che hanno contribuito alla realizzazione di questo programma, e poi tutti coloro che andranno in onda con le loro voci nel corso delle 2 ore e mezzo che trascorreremo insieme. Io sono Enrico Bianda, con voi in diretta. Di nuovo, buongiorno. Ci potete scrivere al numero WhatsApp 079 3826 765, ripeto 079 3826 765. Potete mandare vocali, commenti, domande, questioni sui temi che affrontiamo nel tempo che trascorriamo insieme. C'è tanta musica, e tanta musica la dedicheremo anche a grandi artisti che vogliamo ricordare in questa puntata. Tra poco ricorderemo la figura di Barrett Strong, ma l'apertura musicale è a cura di Angela Strelli. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that the editor truly loved the mademoiselle. Say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot tail. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, a little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can. To show you never can tell. They bought a souped up Jenny, a cherry red 53. They're going down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there that Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the temple bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Si apre dunque la nostra puntata, sono le 11.05, bentrovati all'ascolto. Ricorre quest'anno il 300° anniversario dalla decapitazione del maggiore Davel, eroe della resistenza vodese all'occupazione di Berna. Per ricordare questo mito nazional popolare sono previste una serie di manifestazioni, pubblicazioni di libri, mostre e addirittura un'opera lirica che è stata creata in prima mondiale. Ieri sera all'Opéra de Lausanne era presente per noi all'avvenimento il nostro Lou Lepori. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Enrico, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Ma prima di tutto, Lu, io vorrei chiederti di spiegarci chi è questo eroe vodese, perché non credo che le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori conoscano la storia locale.
Evidentemente, anche se vi assicuro che il mito del Major Davel dalle parti di Lausanne è tutt'altro che una leggenda invecchiata e poco nota. Sarà forse per via della statua che si erge ancora oggi nella piazza del castello davanti al Parlamento cantonale, in cui tra l'altro Davel porta i baffi, anche se poi non li aveva, quanto dicono gli storici. È una statua ispirata nei tratti a un celebre dipinto del 1850 firmato da Pierre-Maurice Gler, è commissionato dal direttore del primo museo cantonale Marc-Louis Arlot per festeggiare il 50° dell'indipendenza vodese. È un dipinto che tra l'altro è stato bruciato da un vandalo, pensate, nel 1980, ma molto presente nell'immaginario popolare, nelle stampe anche. Come vedete, si tratta però di un mito tipicamente ottocentesco e in questo senso hai ragione a parlare di nazional popolare, nel senso gramsciano ovviamente del termine, perché appartiene chiaramente a quell'invenzione della tradizione, secondo la definizione di Hobbes, che ha costruito gli stati-nazione non durante ma dopo la rivoluzione. Vediamo però la storia vera e propria. Il Canton Vaud sarà liberato dai balivi solo nel 1798 grazie all'appoggio delle truppe francesi napoleoniche, mentre Davel, solitario e infuocato, decide di marciare su Losanna con un drappello di 500 uomini armati ma senza munizioni un bel mattino del marzo del 1723, quindi con un netto anticipo sulla storia. Viene accolto dalle autorità vodesi infeudate al padrone bernese, che fingono di ascoltare il suo manifesto ricco di rimostranze contro l'invasore, ma che poi lo tradiscono, lo torturano, lo decapitano qualche settimana dopo sulla piana di Vidi. Ecco, va detto che Davel, che godeva di un vitalizio bernese per i meriti in battaglia, era una sorta di Giovanna d'Arco locale, mosso da motivazioni sociali ma anche e soprattutto religiose. Confessò di essere stato spinto alla rivolta dall'apparizione di una misteriosa figura femminile, addirittura dall'arcangelo Michele, che gli intimava di ribellarsi all'invasore. Questa sommossa del 1723 dura poco, lascia il tempo che trova, nessuno se ne ricorda più, fino praticamente all'inizio dell'Ottocento, quando in piena mediazione napoleonica lo storico Juste Olivier decide di farne l'incarnazione dell'eroe nazionale puro, disinteressato, quel che serve al popolo per costruirsi appunto attraverso una grande figura tutelare. Oggi ovviamente questa figura è stata decostruita, riletta dal lavoro storico, in particolare di Antonin Scherrer e di Daniel Tosato-Rigo, storica della rivoluzione vodese. Scherrer tra l'altro ha recentemente dato alle stampe un corposo volume su Davel. Insomma, Gramsci aveva ragione, i popoli si raccontano la propria storia, informati che con la vera storia hanno poco a che fare.
Questa è la storia del patriota vodese, decapitato, lo ricordiamo, il 24 aprile 1723 a Vidi, dunque 300 anni fa. Quest'anno ricorre questo tricentenario e Lausanne ha pensato, per cominciare a festeggiarlo, creando un'opera lirica in prima mondiale. È particolare, Lu, quest'idea di affidarsi a un genere così borghese come l'opera per ricordare una figura popolare?
Ma sì, è strana, ma è anche logica, perché l'opera lirica ovviamente è nata in ambiti aristocratici, la camerata fiorentina dei bardi, eccetera, e con temi mitologici, pastorali, però partecipò molto al movimento di identificazione nazional popolare che ha attraversato l'Ottocento e non solo. Quando finalmente ha potuto farsi l'arco tra le zampe tra le sgrinfie della censura, diciamo, sappiamo che l'opera ha contribuito non poco alle passioni popolari, specialmente in Italia. Forse ricorderai i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatori, ascoltatrici ricorderanno la scena iniziale del film Senso di Luchino Visconti, in cui i patrioti riuniti alla Fenice per una rappresentazione del Trovatore lanciano bouquet tricolori sugli ufficiali austriaci al grido di Viva Verdi, sotto cui si cela la formula Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Poco più tardi sono i Veristi a portare questo genere teatrale di grande impatto emotivo e anche popolare alla sua incandescenza politica con la figura volteriana di Cavaradossi nella Tosca e naturalmente con l'Andrea Chenier, quindi rivoluzionario di Andrea Giordano. Ma non si può dire nemmeno che il Novecento musicale sia stato raro in opere politiche, forse meno patriottiche. Si pensi a quelle di Britten, Sussù fino a Luigi IX, il Luigi IX di Intolleranza 1960, e anche uno dei più recenti trionfi operistici internazionali, Innocence di Kanya Sariao, di cui abbiamo anche parlato in diretta da Ex quando è stata creata, trattava temi come la violenza giovanile, le derive della società contemporanea, assolutamente politici. Dunque, perché no? L'opera mi sembra davvero anche oggi un posto dove trattare la storia, anche se l'idea di celebrare il maggiore d'Avel, il Major d'Avel all'Opéra di Lausanne potrebbe suonare un po' arcaica. È anche vero che il direttore uscente dell'istituzione, quindi dell'Opéra, Éric Viget, da molti anni prosegue una politica di commissione pubblica di nuove opere liriche, spesso, come in questo caso, affidata a scrittori e compositori locali, iniziative secondo me di grandissimo interesse per appunto rivivificare il mondo forse un po' misoneista dell'opera lirica, anche se non sempre poi i risultati sono all'altezza delle aspettative.
Veniamo allo spettacolo e vediamo se è all'altezza, no, delle aspettative. Il libretto di questa opera sobriamente intitolata D'Avel è stato affidato ad un drammaturgo di tutto rispetto, René Zand, che è stato co-direttore del Théâtre de Vidie, e la musica al pianista e compositore losanese Christian Favre. Quali, Lu, le tue impressioni?
Molto, molto negative, devo dire. Cominciamo dalla musica, che mi sembra per vari motivi, se non totalmente soddisfacente, comunque il punto a favore, direi, della serata. A partire direi dall'Orchestre de Chambre de Lausanne, che offre un suono molto ricco, molto pieno, molto, molto cangiante anche, sotto la bacchetta di Daniel Kafka, e poi soprattutto per i cantanti, alle prese con queste figurine della storia, quindi un po' piatte psicologicamente, ma con una grande qualità vocale, soprattutto nel duo maschile costituito da Régis Mengus e François Lis. La musica è perfettamente architettata, direi tutta ad un pezzo, ma non è certo un'opera contemporanea come la si intende oggi. Favre compone in uno stile tonale sinfonico con venature ritmiche un po' alla Stravinsky, alla Bartok, slanci lirici alla Britten e qualche movimento più jazzistico, anche se più raro, che ricorda Darius Milhaud e gli anni 30 del Novecento. Se vogliamo, è la musica di un secolo fa, il che ha una sua logica, almeno nella composizione generale dello spettacolo, che in realtà mi sembra occhieggiare stilisticamente alle grandi celebrazioni tipo Fête des Vignerons di Morax e Doré. Tra l'altro Morax e Doré che firmarono un'opera già dedicata a D'Avel all'inizio del XX secolo al Théâtre du Jorat, nella campagna vaudese sopra Losanna, di cui però non è rimasto molto. Insomma, un modo un po' post-romantico di vedere la cosa. La regia, firmata da Gianni Schneider, è un po', se mi consenti, né carne né pesce, con scelte un po' blandamente iconoclaste. Inizia con grandi scenografie rigorose grigie, poi si tuffa nel passato con l'aiuto di pessimi video e di scene di villaggio che ricordano un po' i diaporama del Museo Nazionale degli anni 50, insomma, in mezzo a pescatori e vignaioli, però c'è questa scelta kitsch, diciamo, tra le parrucche settecentesche le gerle. Il regista si diverte poi a inserire tutta una serie di anacronismi. C'è un delegato della Croce Rossa in jeans, che poi ritroviamo in un filmato, nelle vesti del famoso vandalo che una notte del 1980 bruciò il quadro di Glare di cui vi ho parlato. Potrebbe anche essere simpatico, anche se drammaturgicamente, insomma, un po' debolino, direi che è un po' tutta fuffa drammaturgica, anche perché tutto lo spettacolo si basa poi su un libretto che presenta, direi, il grado zero della riflessione storica, cioè si limita a raccontare la storiella di D'Avel su tre piani temporali, 1680, 1712 e 1723, cioè fino all'esecuzione finale, con dolci, bruttissimi versi, come avrebbe detto Gozzano, cose del tipo la vérité vraie veille, cioè veglia la verità vera, pensate che bei versi, e nessun aggancio né al presente né a una possibile decostruzione del mito di D'Avel. Un testo, uno spettacolo tremendamente ingenuo, che pone il problema di come rappresentare la storia, soprattutto oggi che disponiamo di studi, riflessioni importanti sul mito e su come è stato costruito dalla collettività, come la collettività ha creato questo mito di D'Avel. Non si può più far finta di credere alla singolarità della favola bella. Direi che il problema è il candore un po' provinciale dell'operazione, ma anche la sua assoluta mancanza, direi, di un punto di vista e di una progettualità artistica che vada oltre il diaporama nostalgico, anche perché un mito, per essere mito, deve essere comunque un'operazione collettiva, e mi chiedo, al di là della lacrima facile di una nostalgia di cartapesta, cosa ce ne facciamo oggi e cosa se ne facciano i vodesi di una simile rappresentazione del loro invasato eroe nazionale. Insomma, non mi sembra un bel modo per cominciare un tricentenario.
Insomma, me lo vedo questo allestimento in diorami tipo Museo delle Scienze Naturali. Si pone probabilmente, ma chissà, varrebbe un ulteriore dibattito, la questione di un canone per la musica lirica da applicare a scritture contemporanee, sia sotto il profilo drammaturgico che strettamente compositivo, musicale. Chissà che non vi sia voglia anche con i colleghi del musicale di approfondire questo
Beh, sarebbe un
aspetto.
bel tema, in effetti, sì.
300 anni dunque dalla decapitazione di Jean-Daniel Abraham Davel, decapitato a Vidy nel 1723, nell'aprile del 23, dopo un tentativo velleitario di liberazione del Canton Vaud, un gesto che passerà alla storia in maniera postuma e che oggi viene raccontato in un'opera lirica che mi sa alla storia non passerà, in scena ancora fino al 5 febbraio, opera di Losanna. Lu, grazie mille per questa mattina, ci risentiamo molto presto, buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.